Grazie. Allora, grazie mille, dottor Meola. Grazie anche per la ricetta napoletana. Altro tema importante, si parlava del ruolo di stimolo verso la programmazione, sicuramente quello del segretario generale, della figura di vertice dell'amministrazione, di cui tanto si è parlato anche negli ultimi anni, no? Nel processo di riforma della pubblica amministrazione di questi ultimi anni, tantissimo si è parlato del ruolo del segretario generale e della sua funzione. Sicuramente è una delle figure cardine in tutte le amministrazioni, almeno per esperienza. Dottoressa Annalisa Popolo, segretario generale del Comune di Viterbo, ecco, mi piacerebbe sapere quanto è poi effettivamente possibile incidere concretamente da segretario, e come fa poi lei concretamente a incidere da segretario generale nei confronti della struttura proprio in questa fase di programmazione e quindi anche di aiuto. Si è parlato anche di controlli, no? Come momenti di feedback importanti. Il segretario su questo ha una funzione importantissima, ovviamente. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Dopo il collega dottor Meola, che ha praticamente tracciato in modo encomiabile tutti i passaggi della programmazione, e ovviamente per non ripetermi, io vado un po' più avanti, nel senso che la domanda è come si fa a poter rendere attuabili gli obiettivi e poi a arrivare ai target, ai cosiddetti risultati attesi. La questione ovviamente parte da lontano, perché nel nostro TUEL, a mio parere, ancora non c'è una vera assimilazione del ruolo del segretario comunale alle effettive funzioni svolte. È di oggi l'avvio della contrattazione per il nuovo appunto contratto anche dei segretari generali, ma sempre di più si va verso la figura del dirigente apicale. Ci si fa interpreti di questo cambiamento come degli enzimi, cioè come dei facilitatori, ovviamente, tra la parte del commitment, quello degli organi di governo, e la parte attuativa del management e anche, perché no, proprio di tutto il personale. Noi siamo al centro, praticamente in questa mediazione continua, tra il essere e dover essere, tra le funzioni da svolgere e a ritagliarci nella funzione di primi collaboratori del sindaco, comunque degli organi di governo, uno spazio. Questo spazio però deve esserci riconosciuto, quindi come si fa? Sicuramente la modalità con cui si opera all'interno degli enti e si dialoga all'interno degli enti con la classe dirigente è fondamentale. Avere una leadership sicuramente può aiutare, ma non basta, ci vuole tecnicalità. La proprio programmazione, la pianificazione, la condivisione, la partecipazione sono, secondo me, gli elementi più importanti. Il mandato del sindaco non può essere soltanto un momento di lettura prima delle votazioni e poi si accantona in un cassetto. Il mandato del sindaco va spiegato, va enucleato, va declinato, va condiviso con la struttura amministrativa. E non per un fatto semplicemente politico, anzi per nulla politico, anche perché il sindaco, quando viene eletto, è il sindaco di tutti, quindi è lì, è stato lì mandato per realizzare quegli obiettivi. La parte più semplice sarebbe quella appunto di creare un piano delle performance da parte nostra, parlo del segretario ovviamente, in modo avulso rispetto a quella che è la parte politica, perché molto spesso, lo dico senza voler essere ovviamente offensiva, la parte politica non si occupa di questo ruolo di programmazione, perché la parte politica mira direttamente al risultato, cioè non c'è tutta la parte intermedia. La parte intermedia è la costruzione, e questa costruzione si ha attraverso proprio un principio di partecipazione, di team, un concetto di team. Secondo me questo è il segreto. Quello che tutti devono rendersi parte di un processo e sentirsi attori del cambiamento, quindi i dirigenti vanno coinvolti, vanno motivati e vanno anche resi attori e responsabilizzati. Faccio per dire, se un ente ha una conduzione sostanzialmente di tipo troppo accentrato, non potrà mai raggiungere gli obiettivi. A mio parere sarebbe bene che i dirigenti si rapportassero con il segretario solo per un tramite. Il segretario deve portarli a condividere gli obiettivi, nel senso di renderli e accompagnarli. Allora, la parte proprio importante è proprio questo accompagnamento, l'accompagnamento, il tutoring sostanzialmente, l'affiancamento nella costruzione degli obiettivi. Gli obiettivi quindi vanno condivisi e vanno resi parte integrante del contratto dirigenziale. Quindi tendere al risultato non soltanto perché io devo farlo, ma perché io in funzione di quello creo un valore aggiunto per la mia collettività, e questo lo saprò in fase poi di accountability, quando io dovrò con la relazione annuale della performance riuscire a quantificare, quantizzare quanto il mio valore mi porta quel pezzo in più rispetto al risultato atteso, rispetto alla partenza. Quello che noi abbiamo fatto in un ente dove ho prestato servizio, per esempio, è quello di creare un sistema di valutazione coerente, il cosiddetto performance gate. Questa è una cosa che voglio lanciare. Un'amministrazione in predissesto che ovviamente aveva una conduzione limitata negli obiettivi, capirete, molto spesso gli enti hanno questo problema e sganciano la performance dagli obiettivi di bilancio. Ciò non può essere. Il decreto legislativo 74 del 2017, espressamente anche la funzione pubblica ce lo dice, integra i valori e gli indicatori di bilancio con gli indicatori di performance. Se gli obiettivi non hanno una integrazione finanziaria, economico-finanziaria e sociale, ovviamente sono soltanto un'enucleazione di principio. E quindi dicevo, poiché l'ente ha una conduzione e anche una vocazione, ovviamente dipende dal contesto territoriale di riferimento, perché in un contesto dove, in un contesto malato, in un contesto dove ci sono problemi di integrità morale, ovviamente non si può pensare di espungere dal piano della performance, a parte l'anticorruzione, ma anche, perché no, la conduzione dell'ente verso la fuoriuscita del predissesto. E allora ci siamo inventati il performance gate. Che cos'è il performance gate? È praticamente l'obiettivo cancello. Tutti devono cooperare a quell'obiettivo cancello, e sotto quell'obiettivo cancello non vedi risultato, non vedi produttività. Quindi lo sforzo è quello di andare a declinare l'obiettivo cancello. Il segretario generale, nell'ottica di coordinamento dei dirigenti, dovrà assegnare insieme all'amministrazione, che non può mai mancare come investitura ovviamente, le fasi, le sottofasi dell'obiettivo cancello. In genere l'obiettivo cancello è un obiettivo intersettoriale dove ogni dirigente ha la sua fase di cooperazione e i suoi indicatori intermedi. E questo è molto difficile poi da portare a termine, perché ovviamente ci sarà chi coopererà di più, chi coopererà di meno, ma purtroppo tutti raggiungeranno il minimo e tutti verranno equiparati nella valutazione. Quindi è l'unico modo che si può applicare per far andare tutti verso la stessa direzione. Questo è una sperimentazione. La questione però che manca a questa sperimentazione è il supporto metodologico valutativo, che deve essere coerente. Quindi prima di poter creare un obiettivo di performance organizzativa unitaria e intersettoriale, che nel caso di un ente in predissesto è quello di aumentare le entrate e di tagliare le spese, che è di difficile ovviamente ponderazione, bisogna attivare un percorso di modifica dello strumento di metodologico di valutazione dei dirigenti, che sentano anche come obiettivo di conduzione e di raggiungimento. Termino con un accenno al sistema dei controlli interni di cui parlava il collega. È vero, i controlli di regolarità amministrativa, sono troppo dilatati nel tempo, perché l'amministrazione generalmente non investe sulle strutture di controllo. Pertanto attualmente nell'ente dove mi trovo a lavorare, il Comune di Viterbo, stiamo puntando sull'istituzione, che c'è già, ma sulla implementazione dell'ufficio controlli interni integrati, anticorruzione e trasparenza, che vede quattro ambiti fondamentali integrati, che fanno capo al segretario generale e ovviamente al tavolo con i dirigenti, con dei referenti per area: il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e ovviamente il controllo di regolarità contabile sugli equilibri finanziari, che va assolutamente di pari passo con l'integrazione dei controlli e quindi con la obiettivizzazione dei controlli, e quindi l'introduzione nel PEG, per intenderci, della feedback immediato ai controlli amministrativi, con una pesatura sulla rispondenza dei dirigenti all'attività di controllo, che molto spesso viene così messa da parte, una cooperazione sul controllo di gestione, sul controllo strategico, vede una, e sull'anticorruzione, vede una pesatura ex se nel piano degli obiettivi e come tale diventa a sua volta un obiettivo del dirigente. Non c'è una ricetta per riuscire, però come ha detto il collega Meola bisogna crederci, soprattutto credere nel proprio ruolo di trainer e di innovatore. Io ancora ci credo e spero di continuare così.